Buongiorno a tutti, credo possiamo iniziare questo incontro. Sono Enrico Giovannini, presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, e vi do il benvenuto. Il dottor Mancini ha avuto evidentemente qualche problema, ma speriamo stia arrivando. E prenderà poi lui la responsabilità di guidare questo dibattito. Oggi siamo qui a trattare un tema che naturalmente a me è molto caro, ma anche ad altre persone. Oltre il PIL, l'impatto delle misure di benessere, sviluppo e qualità della vita sulle politiche dei governi, delle istituzioni, delle imprese. Infatti il tema che qualcuno potrebbe pensare di natura tecnica, statistica appunto, ha delle implicazioni molto più ampie, ha delle implicazioni di natura politica, amministrativa, ma come appunto scopriremo oggi, le imprese non sono al di fuori di questo processo, anzi, alle imprese è chiesto di essere protagoniste di questo sforzo di portare la società verso livelli più alti di benessere, analogamente a quanto avviene per le amministrazioni pubbliche e per la politica in generale. Come sapete, l'origine della parola statistica è scienza dello Stato, e quindi è per questo che la statistica si occupa di quello che interessa una società complessivamente, e quindi anche i criteri di misurazione evolvono in base al modo in cui la società evolve. Io farò un'introduzione usando delle slide per introdurre il tema soprattutto ai meno esperti, e quindi non neanche una formula, se non sbaglio, cioè, quindi non vi preoccupate di questo. Avremo poi lo spazio per gli interventi degli altri oratori, e poi avremo spazio per il dibattito. Se voi siete d'accordo, poiché abbiamo abbastanza tempo, non è uno di quei convegni super compressi in cui uno parla e poi lì è finita, darei proprio la possibilità ai partecipanti di interagire laddove lo ritengano necessario, anche durante le presentazioni, magari con domande spot, in modo da vivacizzare un attimo il dibattito complessivo. No. Il benessere è stato da sempre lo scopo dell'economia e della politica. Se andiamo indietro alle origini della società greco-romana, alla filosofia, ma poi seguiamo in particolare nel mondo occidentale l'evoluzione del dibattito sulla politica e sull'economia, troviamo questi temi di benessere, talvolta declinati addirittura in termini di felicità, continuamente. Addirittura Keynes, questo è stata una scoperta relativamente recente, da giovane soprattutto scriveva che i fini fondamentali della vita sono il piacere, la felicità e la bontà. Ora, gli economisti oggi non sono molto considerati attenti a questi temi, o almeno non lo erano. In realtà, quando nasce il PIL negli anni 30 e poi soprattutto si sviluppa negli anni 50 con le prime formalizzazioni da parte delle Nazioni Unite, gli economisti hanno sempre saputo che il prodotto interno lordo non è una misura adeguata del benessere. Però le società, la politica soprattutto, ha utilizzato questo indicatore per misurare l'evoluzione complessiva, in particolare economica, ma non solo, di un paese. E da un certo punto di vista ha fatto bene, perché il prodotto interno lordo, il reddito, è correlato con un sacco di cose buone, diciamo così. Gli sviluppi che abbiamo visto nel dopoguerra in termini di salute della popolazione, in termini di educazione, in termini di qualità della vita complessiva, certamente sono stati dovuti anche in gran parte all'aumento delle disponibilità economiche. Ma la domanda è: se noi assimiliamo il benessere alla crescita economica, commettiamo un errore di seconda specie. Cos'è un errore di seconda specie? Per gli statistici c'è l'errore di prima e di seconda specie. L'errore di seconda specie è quello di prendere per vera un'ipotesi che è falsa, mentre invece di prima specie è quella di rifiutare come falsa un'ipotesi vera. Bene, prendere per vera un'ipotesi falsa è molto peggio che rifiutare un'ipotesi falsa. E quindi, in qualche modo, abbiamo, e questa è la domanda, commesso un errore nel momento in cui ci siamo tutti concentrati su questo tema, dimenticandone gli altri, oppure tutto sommato ancora oggi e soprattutto per il futuro possiamo andare avanti con il PIL come misura di approssimazione appunto del benessere complessivo? Buongiorno. Buongiorno.
Scusate.
Sì, noi avevamo iniziato, se no.
Scusate il ritardo, perdonate, avevo un orario sbagliato. Perdonate.
Assolutamente.
Con il primo intervento.
Se andiamo a vedere come nel tempo si è evoluto questo dibattito, vediamo che negli ultimi anni, proprio grazie all'attività che abbiamo svolto quando ero all'OCSE a Parigi, c'è stata un'accelerazione forte di questa, della riflessione su questo tema. In particolare con l'avvio dei forum mondiali dell'OCSE su questi temi, il primo a Palermo nel 2004, si è avviato un processo internazionale di riflessione su questa tematica che ha portato nel 2007 a Istanbul la firma della dichiarazione di Istanbul da parte della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite, della Commissione Europea, dell'OCSE, dell'Organizzazione dei Paesi Islamici e di molti altri, proprio per andare al di là del prodotto interno lordo e misurare il progresso della società complessivamente e non soltanto dal punto di vista economico. È stato poi avviato il progetto globale dell'OCSE sulla misura del progresso delle società, che poi ha federato le centinaia di iniziative che abbiamo scoperto negli anni erano state avviate in giro per il mondo. Cosa dice la dichiarazione di Istanbul? Dice che i firmatari affermano il loro impegno a misurare e promuovere il progresso della società in tutte le sue dimensioni, nonché a sostenere iniziative nazionali finalizzate a tale scopo. Vedete, parliamo del 2007, cioè prima della crisi economica. Talvolta qualcuno ha pensato che lo sviluppo di questo dibattito fosse un modo intelligente per i politici per svicolare dal promettere la crescita economica, visto che non riescono più a realizzarla. In realtà tutto questo nasce ben prima della crisi economica, e anzi il fatto che si sia partiti prima della crisi ha consentito agli statistici di trovarsi addirittura avanti rispetto al dibattito politico. E quindi nella dichiarazione noi diciamo che chiamiamo gli uffici di statistica, le organizzazioni private e pubbliche, gli esperti accademici, e questi sono passaggi abbastanza importanti, a lavorare insieme con i rappresentanti della società civile, ed ecco perché intorno a questo tavolo c'è anche il CNEL, per produrre informazioni di alta qualità e utilizzabili da tutti i cittadini, e quindi il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale. Per fare cosa? Costruire una valutazione condivisa del benessere sociale e della sua evoluzione nel tempo. Se voi seguite le trasmissioni televisive o le trasmissioni radiofoniche o i giornali, ogni giorno siamo bombardati da cifre. Il mondo va benissimo? No, il mondo va malissimo. L'Italia è in paradiso? No, è vicino all'inferno. È estremamente difficile riuscire a capire per un cittadino della cultura media capire come stanno veramente le cose. Ed è per questo che l'operazione di cui stiamo parlando non è un'operazione statistica in senso tecnico, ma è un'operazione politica con la P maiuscola. Questo processo che abbiamo avviato appunto nel 2004 appunto ha avuto poi successivamente nel 2009 direi il battesimo del fuoco ed è riuscita a bucare il video. Perché? Perché siamo riusciti a organizzare una serie di eventi anche di comunicazione forti tra l'estate e l'autunno del 2009. In particolare ad agosto del 2009 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione PIL e oltre, a settembre del 2009 l'OCSE ha pubblicato il suo framework sulla misura del progresso, a settembre del 2009 ancora abbiamo pubblicato il rapporto Stiglitz dal nome del presidente della commissione istituita da Sarkozy. Poche settimane dopo al G20 di Pittsburgh il tema è stato portato dalla Francia ed è entrato nella dichiarazione del G20, e a ottobre del 2009 abbiamo avuto il terzo forum mondiale dell'OCSE a Busan in Corea. Ecco, questo pacchetto di eventi, di comunicazione, di risultati ha certamente attirato l'attenzione anche della politica, e questo spiega perché negli Stati Uniti, in Messico, in Australia, in Corea, in Giappone, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Irlanda, in Spagna, in Lussemburgo, in Italia, sono nate le iniziative di cui vi parlerò tra breve. Un momento fondamentale è stato proprio la costituzione della Commissione Stiglitz. La Commissione nasce, come racconto sempre, intorno a un piatto di spaghetti in un ristorante italiano di Parigi, quando dopo il forum di Istanbul uno dei consiglieri del ministro Lagarde mi contatta per parlare della felicità. E io cerco di spiegargli che in realtà noi preferivamo parlare di progresso e così via. Mi invita a due incontri con tutti i consiglieri del ministro Lagarde, nasce questa idea della commissione sulla misura del progresso, annunciata dal presidente Sarkozy all'inizio del 2008, con 5 premi Nobel, altri 20 esperti, presieduta dal professor Stiglitz, con il professor Sen in qualche modo come special advisor e Jean-Paul Fitoussi come coordinatore tecnico della Commissione. La Commissione si riunisce varie volte, si organizza in tre gruppi di lavoro, uno sui problemi classici del PIL che ho presieduto io, la seconda commissione sulla qualità della vita, presieduta dall'ex chief economist del Tesoro americano, e la terza sulla sostenibilità da un professore americano. Se contate il numero di francesi che sono in questa commissione, capite perché l'Accademia francese si era stranita abbastanza dell'avvio di questa commissione, perché sono quasi tutti anglosassoni, americani, inglesi, appunto, o comunque pochi francesi. In realtà la commissione nasce proprio come uno sforzo internazionale, e quando ogni tanto qualcuno ha detto ma appunto è stata un'operazione politica per far sì che Sarkozy potesse mostrare che il modo di vivere francese non è così male rispetto a quello americano, io vi posso dire che noi abbiamo ricevuto il titolo della commissione, cioè la commissione sulla misura del progresso sociale, e basta. Questo è tutto il mandato che abbiamo avuto dal presidente Sarkozy, e quindi ci siamo organizzati da soli, e il risultato della commissione è stato effettivamente anche un best seller che sta vendendo in giro per il mondo, essendo stato tradotto in varie lingue, compreso l'italiano. Ci sono tre approcci principali alla misura del progresso di una società: l'estensione dei conti nazionali classici che conosciamo, per esempio la contabilità ambientale o quella sociale. Il problema di queste misure è che intanto sono estremamente costose da sviluppare, anche perché sono molto coerenti da un punto di vista concettuale, ma soprattutto hanno bisogno di una metrica comune. E come dice quella pubblicità, ci sono delle cose che non hanno prezzo, e quindi assegnare dei prezzi ombra ad alcuni dei fenomeni che contano molto per la qualità della vita delle persone è estremamente difficile. Secondo possibile approccio, usato ad esempio dalle Nazioni Unite nell'indice di sviluppo umano, quello di prendere vari indicatori, assegnargli dei pesi e fare un indicatore composito, che ai media piacciono tantissimo perché ci fanno queste classifiche per cui un paese è 48esimo, quell'altro è 25esimo, ma non risolvono il problema perché una volta che ho scoperto di essere 48esimo la domanda è sì, ma perché? E quindi ho bisogno di andare oltre l'indicatore sintetico. E allora la terza soluzione è quella di accettare la complessità della realtà e quindi selezionare un set di indicatori, un insieme di indicatori che rappresentino le diverse dimensioni. Naturalmente la domanda immediata è: ma chi le sceglie? Tu presidente dell'Istat oppure ognuno si fa il suo set di indicatori? E poi la comparabilità internazionale e poi ma chi vi dice che quelli sono gli indicatori che le persone vogliono? Quali sono i messaggi chiave della commissione Stiglitz? Non entro appunto nei dettagli, ma fondamentalmente ce ne sono cinque. Uno, rimettere le persone al centro dei sistemi di misurazione. Una delle motivazioni per cui Sarkozy aveva stabilito questa commissione era quella di vedere che c'era un distacco crescente tra la percezione della pubblica opinione sulla situazione del paese e le misure macroeconomiche. Le misure macroeconomiche dicevano che la Francia, tutto sommato, non stava andando male, ma la sensazione complessiva era che invece le cose non andassero bene. Come colmare questo gap? Il PIL è una misura della produzione che naturalmente è estremamente utile per l'analisi economica, ma non racconta complessivamente lo stato della qualità della vita delle persone. Secondo aspetto, se vogliamo andare a guardare alla situazione di un paese, non dobbiamo andare a guardare soltanto le medie, ma anche la distribuzione. Se voi pensate che gli Stati Uniti, che per tutti gli anni 2000 sono stati considerati un modello sulla base del fatto che il reddito pro capite cresceva continuamente, ma non in termini di reddito mediano, cioè se noi avessimo guardato alla distribuzione del reddito, avremmo, in particolare il reddito mediano, avremmo concluso che negli Stati Uniti alla fine degli anni 2000 si stava peggio che alla fine degli anni 90, forse non avremmo preso quel paese come modello e quindi forse la bolla speculativa che abbiamo vissuto non ci sarebbe stata perché nessuno avrebbe cercato di imitare quella società. Quindi guardate anche alla distribuzione, non solo alle medie. Se volete concentrarvi sul benessere, guardate a sette dimensioni chiave: gli standard naturalmente di materiali di vita, ma anche alla salute, alla conoscenza, all'educazione, a cosa si fa quando non si lavora, al ruolo che si ha nella società, alle relazioni sociali e anche all'ambiente. E poi ci sono due dimensioni trasversali: la distribuzione di tutti questi fenomeni all'interno di una società a un certo istante del tempo e poi la sostenibilità di questi fenomeni e quindi l'equità intergenerazionale. Bisogna guardare anche ai dati soggettivi, non solo a quelli oggettivi. Quindi domandare a una persona se è felice non risolve il problema, però come valutare i rapporti interpersonali se non chiedendo anche alle persone che tipo di qualità ha nei rapporti interpersonali? Infine, se vogliamo andare a guardare alla sostenibilità, dobbiamo andare a guardare agli stock, di ricchezza, di capitale, ma non solo il capitale fisico, il capitale economico, ma anche al capitale naturale, al capitale umano e al capitale sociale. Queste quattro forme di capitale, se preservate nel tempo, ci consentono la sostenibilità nel tempo delle nostre società. L'ultima raccomandazione della Commissione Stiglitz è quella di dire: beh, se non esiste un'unica misura, ma bisogna avere un set di indicatori, chi lo sceglie è importante, deve avere la legittimità e la legittimità nasce dal dibattito democratico. Quindi istituite in ogni paese delle tavole rotonde in cui la società si possa mettere attorno a un tavolo e in qualche modo selezionare questi indicatori. Questo è il lavoro fatto in OCSE, che mostra come il nostro mondo è fondamentalmente basato su due sistemi tra loro interrelati: l'ecosistema e il sistema umano. L'ecosistema e il sistema umano hanno relazioni, perché noi traiamo risorse, ad esempio, oppure dagli cosiddetti ecoservizi. Pensate al piacere di vedere le Dolomiti o qualsiasi altro luogo, ma noi siamo anche in grado di distruggere questi ecoservizi o di aumentarli nel momento in cui, ad esempio, piantiamo una foresta dopo un incendio. E poi c'è il sistema umano, in cui il benessere complessivo è articolato in benessere individuale e benessere sociale. Ma se pensiamo a concentrarci sulle condizioni dell'ecosistema e le condizioni del sistema umano, allora la governance, la cultura, l'economia non sono più obiettivi finali della nostra attività, ma sono obiettivi intermedi, non sono degli strumenti per arrivare al fine ultimo. E allora, se andiamo a guardare come l'OCSE definisce questi aspetti, dice che se vogliamo occuparci delle condizioni dell'ecosistema dobbiamo misurare lo stato della terra, dell'acqua, degli oceani, eccetera. E se dobbiamo occuparci del benessere umano dobbiamo occuparci della salute fisica e mentale, della conoscenza, del lavoro, del benessere materiale, della libertà e dell'autodeterminazione, delle relazioni interpersonali. In questo senso, quelle due dimensioni intergenerazionali e intragenerazionali sono estremamente importanti, perché fanno alla fine la qualità della vita complessiva di una società. Quindi la definizione che come OCSE abbiamo dato del progresso di una società: il progresso si ha quando si ha un aumento del benessere equo e sostenibile. Questo è grosso modo l'impianto concettuale che è stato sviluppato a livello internazionale, e ci sono moltissime iniziative in giro per il mondo che cercano di realizzare questi concetti. Sì, ma che cosa cambia in realtà? Beh, se per esempio cominciamo a guardare l'evoluzione del prodotto interno netto, cioè il prodotto interno lordo meno la necessità di rimpiazzare l'obsolescenza degli impianti, ad esempio, vediamo che già la crescita molto lenta che abbiamo avuto tra il 99 e il 2008 dell'11% complessivo del PIL in 10 anni scende al 9%, e quindi questa misura, che pure esiste normalmente, pubblicata dall'Istat ogni anno, ci dà un'idea di una crescita addirittura inferiore a quella già lenta che abbiamo avuto. Ma se invece ci concentriamo sulle famiglie e andiamo a guardare il reddito disponibile delle famiglie, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto ancora di meno, del 7% in 9 anni, in 10 anni. Ma se poi ci guardiamo alla quantità di servizi pubblici forniti dal settore pubblico e dal non profit alle famiglie, questo 107 ridiventa 109, e quindi vuol dire che il settore pubblico in termini di servizi ha fornito servizi aggiuntivi alle famiglie. Perché dico questo? Perché se noi ci concentriamo sulle famiglie e sul reddito disponibile, cominciamo ad avere dei concetti e delle misure molto più vicine a quelle che la gente sperimenta quotidianamente. E queste misure già esistono nel sistema dei conti nazionali, ma vengono scarsamente utilizzate perché tutti ci concentriamo, ad esempio, sul PIL. Questa figura mostra dove è andato a finire il reddito che non è andato alle famiglie, perché la crescita del reddito già è stata bassa. Abbiamo visto che il reddito che è andato alle famiglie è stata ancora più bassa. Che fine ha fatto questo reddito prodotto in Italia, ma che non è finito nelle tasche degli italiani o di chi è residente in Italia? Bene, vediamo che per esempio è cresciuto molto il reddito che è andato all'estero. Come? Profitti delle multinazionali e rimesse degli immigrati. Vediamo poi che è aumentata la quota di reddito, cioè di profitti, questi sono i dati fino a prima della crisi, andati alle banche e al sistema finanziario. Vediamo che le imprese manifatturiere dei servizi di medie dimensioni hanno avuto molto di meno, mentre invece è cresciuta la quota di reddito dei piccoli imprenditori che evidentemente sono riusciti a prendersi una parte maggiore del reddito. Ecco, se cominciamo cioè a guardare questi dati, forse ci facciamo delle domande che normalmente non ci facciamo. Concludo con questa slide per poi arrivare appunto al messaggio finale. Questo è tratto dal rapporto Stiglitz e vediamo che se guardiamo soltanto al reddito delle famiglie, il reddito delle famiglie francesi è pari al 66% del reddito delle famiglie americane. E quindi uno dice, beh, molto meglio vivere negli Stati Uniti piuttosto che in Francia. Se però notiamo che in Francia molti dei servizi sono forniti alle famiglie, pensiamo alla sanità, sono forniti gratuitamente alle famiglie, mentre negli Stati Uniti uno con quel reddito disponibile si deve pagare le spese sanitarie, bene, vediamo che il gap diventa dell'80%, scusate, che diventa quasi l'80%, è la seconda barra. Se poi consideriamo che molto del lavoro domestico in un paese non è contato nei conti nazionali e quindi in qualche modo gli americani dedicano meno tempo all'attività interna alla famiglia e i francesi di più, vediamo che questo gap si riduce ulteriormente. Se poi tentiamo, come anche ha fatto l'OCSE recentemente, di assegnare un valore al tempo libero che volontariamente si dedica a attività non lavorative, troviamo che la differenza si riduce ulteriormente. Questo per dire cosa? Che noi misuriamo ciò a cui prestiamo attenzione e prestiamo attenzione a ciò che misuriamo. Ecco perché gli indicatori statistici sono così importanti per capire chi siamo e dove stiamo andando. Ci sono tantissime iniziative in giro per il mondo ormai su questo tema. La Commissione europea ha creato un gruppo di lavoro che tra qualche settimana rilascerà un rapporto su come migliorare le misurazioni. La ministeriale dell'OCSE nelle prossime settimane, a maggio, tratterà proprio di questi temi. Le Nazioni Unite hanno pubblicato quest'anno il rapporto per il ventennale dell'indice di sviluppo umano. Il World Economic Forum ha stabilito un consiglio globale su questi temi che io ho presieduto nei primi 2 anni, il Club di Roma anche, ci sono dichiarazioni leader politici, c'è l'avvio di queste tavole rotonde nazionali. Concludo appunto dicendo che questo non è un processo che può lasciar fuori la società civile, il cosiddetto paradigma deliberativo che dà legittimità in una società democratica alla scelta di queste misure è fondamentale sia a livello nazionale che a livello locale, soprattutto a livello locale, ed è per questo che oggi abbiamo il piacere di avere il presidente della provincia di Pesaro, Urbino, che sta proprio tentando di mettere al centro dell'azione non solo dell'amministrazione ma della comunità locale questi concetti. Per esempio in Canada ci sono state consultazioni molto ampie prima di giungere alla misura dell'indice del benessere degli canadesi. In Italia appunto stiamo facendo tutta una serie di iniziative e quindi contiamo insieme con il CNEL di arrivare nel corso del 2012 alla presentazione del primo rapporto sul progresso della società italiana congiunto CNEL-ISTAT. La discussione di oggi aiuta anche per i non addetti, spero, a comprendere le motivazioni di questi aspetti e quindi gli interventi successivi ci aiuteranno a mettere a fuoco tutti questi aspetti. Dice, ma scusate, ma la crisi, non hai sentito parlare della crisi economica? Ma non è che tutto questo è un lusso? Cioè, no? la gente ha problemi più importanti. Ecco, io vi invito a leggere queste frasi. La gente di questo paese è stata erroneamente incoraggiata a credere che si potesse aumentare indefinitamente la produzione e che un mago avrebbe trovato un modo per trasformare la produzione in consumi e in profitti per i produttori. La felicità non viene unicamente dal possesso dei soldi, dal piacere che viene dal raggiungimento di uno scopo, dall'emozione che deriva dallo sforzo creativo. La gioia e la tensione morale non devono più essere dimenticate a favore di una folle ricerca di profitti evanescenti. Noi dobbiamo affrontare insieme le comuni difficoltà, ma grazie a Dio tali difficoltà riguardano solamente cose materiali. E senza distinzione di partito, la grande maggioranza del nostro popolo cerca l'opportunità di far prosperare l'umanità e di trovare la propria felicità. Il nostro popolo riconosce che il benessere umano non si raggiunge unicamente attraverso il materialismo e il lusso, ma che esso cresce grazie all'integrità, all'altruismo, al senso di responsabilità e alla giustizia. Queste frasi non sono state dette né dal Dalai Lama né dal Papa, ma da Franklin Delano Roosevelt nel 1932-33, cioè nel pieno della crisi che ancora ricordiamo come la Grande Depressione, cioè quando tra l'altro nasce la misura del PIL come misura dell'attività economica. Ecco, io credo che grazie alla crisi, senza voler apparire cinico in nessun modo, forse questi temi diventano ancora più importanti per costruire una società che tra qualche anno non affronti nuovamente una crisi come quella che stiamo affrontando oggi. Grazie.